Laser.
Era un periodo nel quale non si poteva viaggiare, molte biblioteche erano ancora chiuse, molti archivi erano ancora chiusi, quindi la mia selezione di allora è nata sulla memoria. Quindi ho scelto opere che mi avessero particolarmente colpito, turbato, intenerito, appassionato e coinvolto. E credo che questo si veda nella selezione perché sono opere di un impatto piuttosto forte, ma è dovuto anche a questo, perché non avevo strumenti. Ho lavorato appunto sull'impatto che queste opere avevano avuto su di me, che poi è un po' il modo che mi ha guidato anche in questi anni negli allestimenti dei miei musei, diciamo così.
Queste sono le parole con cui Melania Mazzucco ha spiegato, in occasione dell'incontro pubblico organizzato da Rete2 lo scorso 12 dicembre, come aveva scelto le protagoniste e le opere di Donna Soggetto, la rubrica radiofonica da lei curata nel 2021 per Voci Dipinte, il nostro magazine dedicato alle arti visive. Quella rubrica, un percorso in 20 tappe nel mondo dell'arte al femminile, in cui la donna è soggetto due volte, è l'artista e il soggetto dell'opera al contempo, si è poi trasformata in un libro uscito per Einaudi a fine novembre, Self Portrait, il museo del mondo delle donne, che la scrittrice ha accettato di presentare allo Studio 2 in una serata dal titolo Un museo tutto per sé, di cui questo laser in due parti è un riassunto. Una serata condotta da Sandra Sain insieme a me, Monica Bonetti. Melania Mazzucco, oltre ad essere colta e raffinata scrittrice, è da sempre anche una grande appassionata d'arte e nei suoi romanzi ha spesso dato corpo all'arte proprio attraverso le parole. Dalla lunga attesa dell'angelo sugli ultimi giorni di vita di Tintoretto fino al più recente L'architettrice, di cui è protagonista l'architetta e pittrice del Seicento Plautilla Bricci. Nel 2014 aveva pubblicato Il Museo del Mondo, saggio con il quale ci aveva guidati in un suo personale e immaginario museo, compiendo un suggestivo viaggio nella storia dell'arte, di cui Self Portrait è l'ideale continuazione.
Il Museo del Mondo nacque come progetto con il giornale La Repubblica, della quale ero collaboratrice fino a quel momento letteraria, mi occupavo soprattutto di letteratura e società. Il giornale pensò di commissionare una rubrica a qualcuno che provasse a raccontare l'arte in un modo diverso e quindi scelsero me. E l'idea fu quella di allestire un museo. E quindi ho pensato, ok, costruirò il mio museo, la mia collezione privata. Cosa vorrei veramente avere? Cosa vorrei guardare in queste stanze? E ho scelto opere e artisti che amavo veramente, le cui opere ricordavo senza dover andare a cercarle nel catalogo piuttosto che in un volume. È costruito appunto come un percorso, quindi una camminata nell'arte senza regole di tempo, di scuola, di nazione, di geografia. Però quando soltanto li ho raccolti nel volume mi sono resa conto che in effetti c'erano solo tre artiste. E mi sono fatta molte domande perché io ero già una persona molto impegnata, soprattutto nell'aspetto che non si vede, cioè in tutto il lavoro culturale che ho fatto in questi anni, nelle scuole, nell'università, nella società, negli ospizi, nei circoli dei ragazzi, insomma, quello che una scrittrice fa come lavoro culturale era andato sempre nella direzione della valorizzazione invece del lavoro intellettuale e artistico delle donne. Quindi la mia scelta mi sorprese moltissimo. Anche il mio immaginario è stato colonizzato e me ne sono resa conto veramente soltanto nel momento in cui io stesso ho fatto questa selezione. E allora ho pensato che dovevo ragionare su questo, sul perché molte opere di donne che io ho amato non erano comunque rimaste nell'immaginario mio e collettivo, in effetti anche, no? E quindi questo libro è un po' la riflessione che è seguita alla pubblicazione del mio Museo del Mondo. È un po' il completamento del Museo del Mondo, però è anche la sua negazione, perché naturalmente ho scelto tutte opere che non sono nel canone.
Ma appunto noi abbiamo voluto intitolare questa serata Un museo tutto per sé, no? Rendendo omaggio ovviamente alla stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Volevamo però anche partire poi proprio da qui.
Questo titolo, sì.
Sì, perché c'è una citazione che lei pone in esergo di questo ultimo libro, che è molto divertente, ma ci conviene proprio partire da lì. È una citazione da L'arte non è faccenda di persone per bene, che è la biografia della grande critica Lea Vergine. Lea Vergine racconta a un certo punto di quel libro di quando cominciò a lavorare al progetto della mostra L'altra metà dell'avanguardia, no? Che era una mostra storica. Per essere realizzata richiese lunghi anni di preparazione, proprio per la difficoltà anche di reperire tutto il materiale necessario sulle artiste, mostra che venne poi inaugurata nel 1980 a Palazzo Reale di Milano. E parlandone con il critico Antonello Trombadori, beh, insomma, Lea Vergine si sente chiedere: ma una mostra di solo donne? Ma vi volete fare anche la storia dell'arte per conto vostro? Allora, Melania Mazzucco, lei comincia da qui questo libro.
Sì, questo è per due ragioni. La prima è un doveroso omaggio alla grandissima Lea Vergine, che tra l'altro è scomparsa da poco, ma la cui eredità è più viva che mai. E soprattutto è colei che ha cambiato decisamente e per sempre un po' la prospettiva proprio della storia dell'arte. Lo ha fatto con quella mostra in cui per la prima volta metteva la luce nel buio, perché tirò fuori decine di artiste completamente dimenticate, perdute, naufragate, disperse, come è stato scritto nel catalogo, dimostrando che la storia dell'arte non era solo quella che si credeva che fosse, ma era stata anche altro. E quindi è stato, diciamo, qualsiasi persona che si metta a lavorare sulle artiste non può che ripartire da lei. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è che c'è l'ironia dello sguardo maschile e però anche femminile, nel senso che quando lei cominciò a chiamare le artiste, molte erano ancora viventi nel 1980, alcune dissero: ma noi non vogliamo esporre in una galleria di solo donne, perché per loro era come essere ghettizzate. È passato molto tempo da allora e questa cosa è cambiata, si è decisamente trasformata. Però va ricordato anche questo, che cosa voleva dire per un'artista donna essere considerata una pittrice e non un pittore.
Andiamo allora ad aprirlo, questo self-portrait, cominciamo a sfogliarlo. È suddiviso in diversi capitoli, come abbiamo già detto, in diverse tappe della vita femminile e di quelle che sono le attività peculiari, in qualche modo, alla vita, all'esistenza femminile. Il primo però ha per titolo Esordio, così come accadeva per Donna Soggetto, era una sorta di prologo, è dedicato a un solo quadro, Porzia, che si riferisce alla coscia di Elisabetta Sirani, un quadro dipinto nel 1664. Perché partire proprio da quest'opera, Melania Mazzucco?
Dunque, è un'opera che è stata rinvenuta peraltro non da molto tempo, abbastanza recente, da una grande storica dell'arte, Raffaella Morselli, pittrice bolognese, abbastanza conosciuta, ma quest'opera è il suo capolavoro assoluto ed è anche un manifesto e vuole essere un manifesto. Io l'ho usata come manifesto, ma è un manifesto che la pittrice stessa ha voluto come tale. È ispirato a due brani della biografia di Porzia, di Plutarco. In realtà non è la biografia di Porzia, è quella di La vita di Bruto, perché Porzia è la moglie di Bruto, nonché la figlia di Catone. È la biografia di Plutarco che andrebbe riletta, è straordinaria, proprio nel ritratto di Porzia. Porzia si ferisce alla coscia, come si vede nella immagine di Elisabetta, per dimostrare al marito di essere degna di vivere non solo come sua concubina e compagna di piaceri e di domesticità, ma compagna della sua avventura politica, intellettuale, morale, di avere tanta forza fisica quanto forza morale per essergli degna compagna. Quindi vuole partecipare alla vita politica e sapere cosa sta tramando, e la congiura naturalmente. E per farlo, nella vita di Plutarco si ferisce con un oggetto molto femminile, una specie di limetta del parrucchiere. Invece Elisabetta Sirani usa il pugnale, quindi già virilizza il gesto, e rappresenta il momento in cui Porzia dimostra la propria forza fisica e morale. Però dove la mette la pittrice? Perché naturalmente le opere parlano anche solo per come sono composte, no? La mette sulla soglia, al di qua della porta, dietro la quale ci sono le ancelle, le sue domestiche, intente ai lavori femminili, a cui Porzia naturalmente volge le spalle. Il nome della pittrice è sotto la gamba e quindi Porzia ci dice che il destino della donna non è solo quello del lago, della conocchia, del ricamo. E ancora una volta la chiave del quadro sta nel testo letterario che lo precede, perché è Plutarco stesso che ricorda un passaggio ispirato a un quadro, quindi è un gioco tra immagini e parole straordinariamente moderno, un passaggio della vita di Porzia in cui lei si sta congedando dal marito, lo lascia sul campo di battaglia e si separano in maniera molto diversa da come si separa Ettore da Andromaca nel quadro che entrambi stanno guardando. E giustamente Bruto dice: io non dirò quello che Ettore disse ad Andromaca, donna torna alla conocchia, al fuso, non dirò questo, cioè tu puoi restare con me fino alla fine. Quindi la scelta, no, di mettere queste donne là dietro è una rivendicazione fortissima, di dire sì, certo, i lavori femminili che Elisabetta Sirani era costretta a farli, anzi i suoi biografi dovevano dire che era bravissima a fare i lavori femminili, a occuparsi del padre, a accudire la famiglia, però noi siamo degne di altro e altro vogliamo.
Un elemento anche interessante ci sembrava, no, è quello di raccontare una storia che si tramanda da secoli da una prospettiva leggermente modificata, che è una prospettiva femminile. E questo ci permette forse anche di avvicinarci a una personalità alla quale teniamo molto, ma alla quale sappiamo che tiene molto anche lei, che su questo ha molto lavorato, che è la Maria Bellonci. Maria Bellonci che oggi magari viene ricordata ogni tanto ancora esclusivamente in quanto fondatrice, no, del Premio Strega, ma viene meno letta di quanto meriterebbe sicuramente, e pensiamo solo a Rinascimento privato o anche alla biografia che lei scrisse di Lucrezia Borgia, insomma, che era meravigliosa. E ci tenevamo una digressione su questo perché ci sembra che un po' il suo lavoro sia in continuità con quello di Maria Bellonci. Ci sono tutta una serie, no, di elementi che ci sembrano accomunare il suo, intanto la sua capacità, pervicacia, ostinazione nel fare ricerca storica e nel documentarsi attentissimamente, l'abbiamo visto chiaramente anche nei suoi romanzi, pensiamo all'Architettrice, ma anche l'attenzione per tante altre forme e vettori e mezzi per raccontare la storia. Maria Bellonci fu una delle prime anche, ad esempio, a pensare di scrivere per la televisione, quando per gli intellettuali era ancora considerata, no, una cosa, insomma, non proprio raccomandabile, diciamo, commendabile, ecco. E lei, sappiamo, invece ha studiato cinema, eccetera. Quindi di questo suo rapporto con la Bellonci.
Sì, è stato un po' una rivelazione, nel senso che coloro che avevano conosciuto Maria Bellonci videro fin dal mio primo romanzo, Il bacio della Medusa, che partecipò al Premio Strega, una grande affinità interiore proprio nella maniera di costruire le nostre storie. E cosa che io ho scoperto poi in seguito, nel senso che nel momento in cui io avevo scritto il mio primo romanzo, Il bacio della Medusa, non avevo letto, per esempio, quindi non sapevo tutto ciò che aveva fatto lei. Dopodiché sono diventata una notevole conoscitrice, ovviamente, anche per gratitudine, insomma, proprio della sua opera, e mi sono resa conto che ci accomuna molto innanzitutto la passione investigativa, direi, della ricerca di prima mano della fonte. Lei non si è mai accontentata di ciò che veniva tramandato, non so, di Lucrezia Borgia, ma ha passato anni in archivio a cercare le lettere, a decifrarle, a mettere insieme le voci che raccontavano questa storia per smontare una prospettiva dominante. Il suo primo libro, che è appunto Lucrezia Borgia, è veramente scritto con un intento di rivendicazione e di risarcimento che poi sarebbe diventato tipico di tanta letteratura fatta dalle scrittrici negli anni, alla fine del secolo. Quindi è stata una grande anticipatrice in questo senso, e anche anticipatrice nel lavoro sulla letteratura, perché non ha mai accettato la qualificazione dei generi. Cosa sono i suoi libri effettivamente? Sono delle biografie, sono dei romanzi? Ancora adesso si cerca di dargli un'etichetta, di appiccicarli da qualche parte. Lei ha avuto un'idea ampia della narrativa che comprende tutto, no? Quindi i suoi sono libri di narrativa scritti con il rigore saggistico nella preparazione dell'opera, no? E poi nel piacere romanzesco di raccontarlo, ma non c'è nulla di romanzesco nel senso di inventato, no? Questo è qualcosa che in maniera istintiva, in qualche modo, ho sempre sentito anch'io, in cui anche alcuni miei libri è difficile catalogarli, penso proprio anche a quello su Annemarie Schwarzenbach, che lei è così amata. Non è una biografia, infatti, però non è neanche un romanzo, strettamente, perché è comunque un romanzo documentario, cioè tutto ciò che viene raccontato nasce da un documento, da una fotografia, da un film, da un diario, da un frammento di vita altrui, quindi Anch'io ho sempre creduto, no, di dover fare una letteratura oltre i generi.
A proposito di prospettive femminili, io vorrei aprire, anzi l'ho già aperto, il suo libro all'inizio del capitolo dedicato all'erotismo e vorrei leggere pochissime righe, perché il capitolo si apre così. Le pinacoteche, i musei e le gallerie traboccano di nudi. Ma il nudo maschile è un esercizio accademico. Il nudo femminile, invece, è un genere della pittura commissionato per ragioni non solamente estetiche. Ecco, con queste righe lei apre il capitolo dedicato a Giulia Lama. Non sono tantissimi i nudi presentati in questa serie, però questo è uno, direi, abbastanza straordinario. Colpisce veramente moltissimo per la raffinatezza di alcuni dettagli. È stato dipinto nel 1770 e direi che è ben lontano dalla visione erotizzante a cui siamo abituati in quegli anni.
Ci sono pochi nudi femminili dipinti da donne, perché le donne artiste hanno maneggiato con molto imbarazzo il nudo, tranne Artemisia, che in qualche modo è stata costretta a rappresentarlo a causa dei soggetti che le venivano richiesti e che lei stessa poi aveva scelto di dipingere. Nel libro racconto che Artemisia spiega anche i motivi pratici di questa difficoltà per una pittrice, perché costava molto avere una modella a studio e lei per un bagno di Diana aveva bisogno di 8 bellezze e diceva devi pagarne 50 per averne una buona, no? E quindi era un esborso che pochi potevano permettersi. Però al di là di quello era difficile comunque per una artista a cui non veniva commissionato quasi mai, anzi mai, un nudo femminile, affrontare questo tema. Questo vale addirittura ancora fino al Novecento, perché c'è un nudo di Romaine Brooks, una pittrice americana nata a Roma, che quando fu esposto a Parigi nel 1912 ancora veniva considerato una provocazione. Natalia Gonciarova, un'altra pittrice che figura nel libro, dipinse dei nudi femminili nel 1910, non si sa quali sono perché non sono stati ancora rinvenuti, e suscitò scandalo per il solo fatto che una donna dipingesse una donna nuda. Questo qui l'ho trovato sempre particolarmente interessante, perché intanto Giulia Lama è una pittrice poco conosciuta, veneziana, che aveva un sogno di dipingere le pale d'altare, non si accontentava di quello che veniva concesso alle pittrici del Settecento. Per questo motivo fu derisa e anche perseguitata, è un termine che i contemporanei usavano per lei, come se si fosse messa in testa qualcosa di assurdo. Le sue opere sono molto quasi espressioniste, quindi sono pale d'altare decisamente singolari nel panorama della pittura settecentesca, ma lei disegnava anche moltissimo, e questo è un disegno che non ha disegnato in vista di una pala o di un quadro, almeno per adesso non si è trovato nessun nesso con un'opera, effettivamente come se fosse uno studio per un'opera, sembra una riflessione proprio sul nudo femminile. Ci sono molti nudi maschili fatti da Giulia Lama, quindi noi sappiamo che il modello va nel suo studio, si mette nella stessa posizione. E però quello che mi ha colpito è la posizione del braccio destro, perché la donna nuda ci si offre, una donna bellissima per tutti i canoni dell'epoca e per i nostri, però si copre il volto. E perché? È molto raro, perché negli altri nudi di Giulia Lama ovviamente questo non succede, il modello ci guarda e lei lo guarda. Quindi si possono dare varie interpretazioni naturalmente di questa scelta della pittrice, però io ho pensato che era molto femminile tutto questo, perché la donna nuda che si sta vendendo, che sta vendendo il proprio corpo, che lo sta mostrando, tiene per sé la sua identità, cioè ti dice sì, ok, guardalo, godilo, no? E riprendi, però non mi possiedi, che poi insomma è qualcosa che per le artiste del Novecento sarebbe stato il lavoro sul proprio corpo, e rivendicare il possesso del proprio corpo sarebbe stato molto decisivo.
Lo abbiamo già accennato, si parla molto in qualche modo di maternità, anche perché il corpo per definizione è colui che porta, il corpo femminile che porta la vita e che dà la vita. In più di un'occasione dunque si torna a parlare di maternità negate, di maternità frustrate, di maternità sofferte oppure interrotte. Noi però per parlare di maternità abbiamo scelto due quadri dell'Ottocento. Il primo è quello di Berthe Morisot, un quadro molto noto del 1872. L'artista raffigura una madre accanto alla culla della sua bambina. Le sorelle Morisot entrambe erano pittrici. Hanno avuto la possibilità di frequentare gli artisti più importanti dell'epoca, tra cui Édouard Manet, che di loro disse peccato non siano degli uomini. Diventando madre, la stessa Morisot commenta: dispiace che sia femmina. Essere donna non solo considerato difficile, ma addirittura non auspicabile da queste stesse artiste.
Io ho trovato sempre questo quadro particolarmente interessante nella raffigurazione della maternità, perché ci sono molte cose da dire intorno a questo quadro. Intanto è il primo che rappresenta un rapporto fra madre e figlia, perché la neonata veramente è appena venuta al mondo. È interessante però il posto in cui si mette la pittrice, sulla soglia della camera della mamma e della bambina, dove mette anche noi. La mamma è la sorella, ciò che lei forse sarà, ma in quel momento non è ancora, perché mentre dipinge questo quadro Berthe Morisot ancora non è sposata, non ha figli e sembra avere scelto la pittura. La sorella, scegliendo il matrimonio, ha infranto un patto, un'alleanza delle due sorelle, appunto sempre considerate in binomio fino a quel momento anche dai loro amici artisti, perché il matrimonio di per sé a quell'epoca e soprattutto nell'ambiente sociale dal quale provenivano le sorelle Morisot era la fine della carriera artistica. Edma aveva esposto per prima, poi avevano esposto sempre insieme al Salon, avevano studiato insieme, avevano deciso di non sposarsi mai per dedicarsi alla pittura, e poi invece Edma aveva sposato un ufficiale e quindi diventò madre, ovviamente non dipinse più. Quindi nel quadro della sorella c'è da una parte un congedo, dall'altra una tenerezza infinita per la nuova vita venuta al mondo, dall'altra una certa paura su di sé, cioè sul proprio destino, che cosa farà lei, no? Dove sarà? La pittura sarà abbastanza forte da continuare a permettere di praticarla ancora una volta diventata madre? Cosa sarò come madre se sarò ancora una pittrice? Questa è una questione che in realtà attraversa la vita di tantissime di queste artiste, e non solo quelle dell'Ottocento in realtà, e infatti anche delle donne di adesso. È un tema estremamente sensibile e ulcerante. E in questo quadro Morisot dà prova della sua bravura, perché è una specie di tour de force stilistico, insomma lo racconto un po' nel libro come è stato dipinto e con quale qualità. Morisot ebbe la fortuna di trovare invece un marito che apparteneva all'ambiente artistico anche lui e quindi rispettò. Però quando le nacque una figlia, un po' di tempo dopo, lei disse quello che è stato appena citato, forse perché si rendeva conto delle difficoltà che a sua volta la figlia avrebbe avuto. E che lei ebbe, perché questo quadro bellissimo, per esempio, in realtà quando fu esposto non suscitò il minimo interesse, il contenuto offuscò completamente la qualità tecnica, la forma, non fu mai venduto, rimase in famiglia, e quindi Berthe Morisot, nonostante facesse parte del gruppo degli impressionisti, nonostante forse di tutte queste pittrici una di quelle di maggior successo, tuttavia, insomma, l'amarezza delle difficoltà incontrate, del giudizio dato su di sé, le ha fatto dire quella frase che a noi suona veramente tremenda.
Certamente. Prima dicevamo che volevamo parlare di maternità attraverso due opere. La prima, quella che abbiamo visto, di Berthe Morisot. La seconda, invece, è un'opera di Eva Gonzalez. Siamo sempre nel 1877. La bambinaia è il titolo dell'opera. Qui c'è un rapporto totalmente diverso con il tema della maternità. Qui non ci sono per l'appunto una madre e una figlia, c'è in un certo senso un rapporto di maternità delegata, no? È una donna alla quale viene delegato il compito di crescere i propri figli. Sappiamo che era un'usanza estremamente comune, cosa molto praticata, no? Nelle classi sociali più alte. Se nel quadro di prima abbiamo parlato di esclusività del rapporto madre-figlia, ma anche di esclusione in un certo senso, perché quella nascita escludeva e precludeva alla donna la prosecuzione di una serie di attività, qui in un certo senso invece c'è l'esclusione dello sguardo. Queste due donne non si incrociano con lo sguardo, sono nella stessa scena, sono vicine, ma sono universi assolutamente distanti. Melania Mazzucco.
Questo è il tema della bambinaia, dell'istitutrice, mi ha sempre interessato fin da quando ho scritto Il bacio della Medusa, il mio primo romanzo, che era ambientato all'inizio del Novecento, quando ancora appunto i bambini venivano mandati a balia, non era previsto i bambini della borghesia o della nobiltà. C'erano sempre delle figure intermedie, no? Fra la madre e i propri figli. E soprattutto la cosa interessante è che queste figure intermedie erano donne che esercitavano una professione, e che una delle poche professioni che potessero esercitare le donne era proprio quella, o la balia o la bambinaia o l'istitutrice. Quindi questo quadro mi è interessato molto per una doppia ragione. La prima è che raffigura una giovane bambinaia, probabilmente straniera, come spesso erano le bambinaie nella Francia dell'epoca, ed erano giovani donne che appartenevano di solito a una microborghesia, che avevano bisogno di lavorare, perciò sradicate dal loro mondo, a cui sognavano forse di tornare con un po' di soldi per potersi sposare, ma le cui vite invece spesso si sono consumate nella crescita dei bambini degli altri, spesso non hanno avuto poi una loro vita. E quindi i rapporti poi fra la bambinaia e i bambini sono, secondo me, molto ben rappresentati da questo quadro, in cui lei sta sognando tutt'altro, chiaramente è lì per lavoro. Però ci chiediamo, anche la bambina non vorrebbe essere lì, probabilmente vorrebbe essere con la madre. E credo che questo sia solo una donna, insomma, nel dipingere un'opera del genere poteva rappresentare queste ambiguità di sentimenti che coinvolgono un po' tutti, comprese le madri assenti. Negli ultimi anni sono uscite varie opere sulle bambinaie, sulle nurse, quindi è una figura sulla quale adesso si lavora anche storicamente. Ma a me interessa molto sia questo sia quello della balia. È molto interessante perché la balia in tutte le società italiane, diciamo, era il momento in cui una persona di un ambiente sociale diversissimo veniva introdotta dentro una famiglia alto borghese o no, o aristocratica addirittura, e questo spesso lasciava nell'allattato, nella bambina, nella bambina, un ricordo struggente di un altro mondo che si esprimeva in tutt'altro modo, attraverso una tenerezza, una carnalità fisica, no? Nel libro ho scelto un quadro straordinario di una pittrice brasiliana che si chiama appunto La Negra, perché in America del Sud, ma anche in America del Nord, la balia era nera, e quindi il contatto che si creava con una persona di un'altra etnia, di un'altra razza, con un'altra lingua, un'altra cultura, un'altra musicalità e un'altra carnalità, ha lasciato memorie in tutti, ma non è mai stato raccontato o rarissimamente è stato raccontato. E quest'opera di Tarsila do Amaral, che è appunto una pittrice brasiliana modernista, racconta un po' tutto questo, perché lei apparteneva a una famiglia molto illuminata, anche erano proprietari di piantagioni nello stato di San Paolo, incoraggiarono il suo talento artistico, però quando si sposò ovviamente anche lì il marito cercò in tutti i modi di impedirle di dipingere, tant'è che si dovettero separare, poi lei sarebbe andata a Parigi. A Parigi ebbe nostalgia del Brasile, ma che cos'era il Brasile per lei? Era questa donna nera, era una proprietà della piantagione che però aveva lasciato in lei il ricordo dell'essenza del suo paese. Quindi mi interessa sempre, perché vale anche per noi italiani. Io ricordo le persone che raccontavano di queste balie contadine che aveva dovuto lasciare i propri figli, naturalmente, per allattare loro.